faked our deaths, lit a match, closed the door, waited for the flash. Greyhound station, paid in cash, as Lazarus, we're coming back.
Eccoci qua, ragazzi.
Buonasera a tutti.
Sempre immancabile appuntamento con quelli
lì. Quelli siamo un 4 oggi.
Stasera siamo aumentati di uno. Per me è anche un grande ritorno, perché ritorna un mio amico. Stasera riconduciamo.
Siamo come i quattro moschettieri, perché c'era anche D'Artagnan.
Oppure
i quattro cavalieri dell'Apocalisse, che erano tre: Pietro e Paolo.
Quattro Ave Maria o quattro Apocalisse?
Quattro.
Ascolta, sto 4 per te, devi migliorare la pronuncia.
Allora, ci presentiamo.
Già meglio.
2+2. Ecco. Gran Nicola, da Federico.
Federico, ciao.
Giacomo.
E a New Entry, Stefano.
Che è un ritorno.
È un ritorno della Jedi,
è un ritorno dal passato. Perché oggi il passato è il tema un po' centrale di oggi.
Perché Fede ha portato degli ospiti particolari.
Oggi parleremo di Medioevo, e quindi insomma ho portato dei rappresentanti della compagnia del Grifoncello, che poi ci spiegheranno loro l'associazione di quello che fanno parte. Comunque già fanno grandi cose, belle cose, soprattutto legate a Perugia 1416, manifestazione di revocazione storica che si svolge a giugno a Perugia, al centro storico. Abbiamo qui con noi Barbara Bizzaia questa
sera,
con il figlio Tommaso,
che purtroppo, Tommy, che purtroppo è Juventino.
Alexio Bacchiorri, ho detto bene Alexio?
Sì, ok, è andato benissimo, bravo.
E Vincenzo Gaggia, che è un ritorno anche questo dei Rogeri.
Ha portato una cosa, Vincenzo, giusto?
Ho portato sì un omaggio per la compagnia.
Poi facciamo una foto, abbiamo la telecamera, gli faremo una foto.
Un ritratto di braccio forte braccio che
assolutamente
di pregiata fattura,
sì.
Niente mai, diciamo, no?
No, ecco. Non male.
Ci potevi fare la cornice, no?
A noi ci piace più grezza
la cosa. Ma ci fai una presentazione noi quattro con la dedica dietro, va bene?
Sicuramente.
I quattro d'Apocalisse.
Una buona idea. I quattro d'Apocalisse.
Ok.
Esatto.
Una dedica.
Bravissimo. Fino alle 22. Tu sei.
I quattro della Maria Apocalisse.
Fino alle 22.
Ormai è fatta.
Nero su bianco.
Gli fate di fino alle 22.
No. Cioè, ti ho detto in diretta telefonica web su www.telefonia.com,
che è importantissimo.
Per dire questo, e la pagina Facebook anche
quelli lunedì, appunto, okay. Perché avesse delle richieste musicali o dei domande per il nostro
sì andiamo musica che tra l'altro oggi sarà tutta nuova, quindi nuovi singoli hit insomma nuove che ascoltate anche sulle altre emittenti
hit che è stata adesso musica
ecco dopo questa mettiamo la via
mettiamo musica vai
ascoltiamo Elodie con Gammon quello
di
Lupin insomma quindi con Rambla e ce l'ascoltiamo con grande piacere.
A dopo, vai!
È un anno che perdo la strada di casa se provo a ritornare, più niente mi resta nel cuore, nemmeno le frecce di un cacciatore. Siamo fuochi dentro una città, ma bruciamo solo di domenica. Andiamo a ballare ogni volta un po' come morire, ma poi chiudo gli occhi e ti vedo. Sei bello come un sole nero, mi servi come un sombrero nel centro di città del Messico. È vero, l'amore è come un buco nero, io sono il regno e tu l'impero che ci colpisce ancora e ci accompagnerà fuori da. le persone. Ti vedo, sei bello con il cuore nero, sei bello con il sombrero, nel centro di città del Messico. L'amore è grande come un cielo nero, meno di un regno, più di un impero, che ci colpisce ancora, ci accompagnerà.
Tempo. E sì che questa storia dall'inizio è stato un viaggio turbolento, ma tu sei la mia costante fonte di orientamento, anche se quando ti guardo e mi guardi mi perdo. Sono nel vento, non ti do punti di riferimento, ma sai a chi penso prima che mi addormento. E se le stelle ci diranno che è il momento, l'asfalto sarà il nostro pavimento in movimento.
Rieccoci qua,
è la mia festa, eccoci
20
qua.
E 40, 20 con 40. Elodie la Rambla.
Sempre su radiofonia.com.
Sì.
Così non
allora,
so
voglio riprecisare che siamo in diretta perché sono le 20.40 precise, quindi siamo in diretta.
E l'effetto inizia alle 9.04.
Quindi ecco, se non ci avete niente che fare, guardate che...
Fino alle 9.04, guarda, sentite a noi, insomma.
Meglio
fino alle
9.04.
Fede, vuoi iniziare tu con la prima domanda?
Sì, io volevo fare una domanda semplicissima a Barbara, in modo che i nostri ascoltatori forse capiscono un po' anche quello che è l'associazione, la Compagnia del Grifoncello.
Sì.
Allora, come nasce, cosa fate di bello, come vi organizzate? Insomma, ecco, sono domande che tutti forse si chiedono.
No, beh, la compagnia nasce da un'idea del nostro capitano Alexio Bacchiorri, di Giovanni Bedercini,
sì,
Luigi
La
Face.
Sì. Beh, più che un'idea è stato uno studio, no? Cioè, nel senso, è stato un insieme di vicissitudini. Io, come Barbara sai, notiamo bene che Barbara sta a capo delle Grifoncelle, perché non siamo soltanto al maschile, ma ci sono anche le ragazze che combattono e come gli danno, tra l'altro. Tutto è nato, io ho sempre avuto la passione, la malattia per il Medioevo, quindi la scherma storica. Ho spiegato spesso questa vicenda, facevo parte di un gruppo d'arme di Camerino, poi è arrivato il terremoto, sono dovuto tornare qua. Dopo 5 anni bellissimi passati nella terra marchigiane, è tornato qua, oltre a aver perso la mia indipendenza, perché alla fine stavo fuori di casa, uh-huh, ho perso anche la passione del Medioevo. Non avevo più una palestra dove allenarmi, gruppi d'arme che ci fosse a Perugia, sempre poi sotto l'impulso di 1416, non dimentichiamo. Al che, un po' depresso per questa situazione, ho fatto un po' il topo d'archivio, cioè mi sono chiuso in biblioteca, adesso non andrò a fare spiegazioni, diciamo, troppo storiche per non tediare troppo gli ascoltatori. Ecco. E da questi documenti è nata uscita fuori questa compagnia del Grifoncello, realmente esistita, che era una società di mutuo soccorso, ce n'erano molte a Perugia, c'erano addirittura 16 porte. Sì. Una di queste era la Compagnia del Grifoncello. Il nome ci è piaciuto e la cosa che ci è piaciuta ancora di più è che a livello documentale loro per la festa alla Luminaria di San Costanzo sono riconosciuti a livello notarile proprio, quindi nei registri comunali, come coloro che trasportavano con grande senso d'orgoglio e appartenenza il nostro grifo ed il leone presenti all'interno del Palazzo dei Priori, quelli bronzei. E li vestivano di tutto punto, tra l'altro, quindi con le stesse colorazioni che usiamo noi per le nostre livree. Le livree sono quelle palandrane che ci mettiamo sopra. Ci tengo a dire che la compagnia sia autogestita e autofinanziata dai suoi componenti,
ecco,
quindi siamo proprio completamente indipendenti. È anche una spesa abbastanza onerosa, perché
importante,
sì, l'equipaggiamento costa, il corso di facciamo scherma storica, quindi sia duelli in arme sia in borghese che in armatura, che è ben differente.
Cioè, avete dei giorni in cui vi allenate?
Il mercoledì. Stiamo tentando di farne due, ma tra lavoro e tutto
non è facile.
non è facile, l'impegno, sono sempre sacrifici. Anche fare le trasferte non è semplice perché è sempre una spacchinata.
Avete una palestra?
Abbiamo una palestra a San Marco, a Villa Van Marle, messa a disposizione da un ragazzo che fa parte della nostra compagnia. Facciamo tutto, cerchiamo di fare il tutto più possibile handmade, di autogestione, e applicarci per dare una mano, come una volta accadeva, perché c'era questo spirito umano, forse il Medioevo, lo dicono molti, se il secoli bui, no, uno pensa a questa epoca sanguinaria, invece c'era molta collaborazione uno con l'altro, perché fuori dalle mura c'era il nemico, tra virgolette, c'era qualcosa che non si poteva conoscere, quindi anche le menti erano molte più chiuse, quindi ci si dava una mano. E noi nasciamo proprio con questo intento, cioè sia per riportare senso d'appartenenza, quindi ripristinare il passato, perché siamo in un periodo, almeno noi la prendiamo molto come una forma di ribellione, a dire la verità, è una forma di, sì, ci sentiamo dei ribelli, dei piccoli ribelli del sistema,
di protesta,
al contrario, diciamo, no? Di solito i ribelli
di protesta anche, mai ribellione.
Beh, sì, di piccoli protesta, diciamo, ritornare, non per fare i Savonarola della situazione, chiaramente, però per rimettere in auge a livello societario quello che una volta c'era e ora non c'è più, ma anche parliamo di pochi secoli fa, non è che dobbiamo necessariamente passare al Medioevo. E quindi cerchiamo di trasmettere questi valori soprattutto non solo agli occhi dei nostri coetanei, ma anche dei bambini, perché collaboriamo, abbiamo fatto parecchie uscite non solo in tutto il centro Italia, quindi manifestazioni storiche, ma anche in istituti come il Capitini, la scuola Borgo 20 Giugno, Fabretti, ne abbiamo altre in programma, abbiamo collaborato col Chianelli, quindi con il Medioevo utilizzarlo come strumento per metterci al servizio in un qualche modo della società, che non consiste nel vestirsi esclusivamente, ma cerchiamo di riportare in auge quell'idea di cavalleria parola tremante proprio nella notte, che però è un po' defunta, no? Se vogliamo dire, cioè vediamo quella scritta sui libri, ma la vera cavalleria è quella che sta nell'animo. Ora non vorrei stare qui a fare grandi parole,
però penso che
Vincenzo poi è stato abbastanza chiaro. Storia medievale conosce perfettamente,
condivido tutto quello che è stato detto fino ad ora da Alexio. Il Medioevo non è stata solo un'epoca buia, come molti credono, sicuramente aveva i suoi aspetti, la violenza, eccetera, eccetera. Però era una civiltà, un periodo storico notevole. E in Italia soprattutto c'era proprio il sentirsi appartenenti ad una città, ad un comune.
Un comune.
Perché in nessun'altra zona del mondo come in Italia c'era la divisione comunale. Quindi ogni uscivi fuori dalle porte della città e trovavi, come è stato detto prima, il nemico. Quindi c'era molto spirito di gruppo all'interno di appartenenza, all'interno di un comune, di una città. E questo ovviamente poi con il tempo si è perso.
Senti, una domanda anche ad Alexio, che mentre parlavi mi è venuta in mente. Allora, vi allenate quindi il mercoledì?
Sì.
Fondamentalmente alla spada?
Spada, facciamo varie discipline, nel senso c'è spada una mano, spada una mano e mezza, spada e scudo, ci stiamo un po' addentrando nella lancia, seguendo dei trattati storici.
E anche le donne fanno il combattimento un po' alla Mazzoni.
Allora basterebbe una sedia per metterci KO.
Le donne sono
combatte, sono peggio.
Come meno le donne, non meno nessuno.
Facciamo anche gli accampamenti. Tra l'altro abbiamo sempre tutte attrezzature di nostra proprietà.
Anche accampamenti
di una volta. Manca la latrina, ma la stiamo progettando, assicuro. E la Barbara basta una padella per metterci in auto.
Dicevo, la domanda questa importante era questa, a parte l'allenamento. Mi ha detto che sei andato un po' anche nel centro Italia, no? La compagnia del Concello si è espansa, non solo a Perugia 1416, che ricordiamo è un appuntamento fisso ogni anno a giugno, no? Poi ne parleremo, insomma, approfondiremo questa cosa. Che tra l'altro tu fai braccio, forte braccio, interpreti, no? Quindi, voglio sapere, da qui fino a giugno del prossimo anno, quali progetti avete?
Allora, intanto uno va.
Adesso ne diciamo uno.
Intanto
poi
il primo, quello che a noi ci preme di più dire, è quello con le scuole. Cioè cercare di far avvicinare, stiamo parlando di scuole elementari, abbiamo fatto qualcosa con le superiori, ma ti ricordi al Capitini, questi non vedevano l'ora che ci menassimo. Non gli fregava niente del resto, voleva
un approccio diverso.
Non c'è la magia, diciamo,
la curiosità, no?
All'occhi di un bambino Cioè, voi non potete immaginare quando un bimbo si mette nelmo come ti guardano, cioè lo stupore più totale. Lì ti senti veramente, non vi dico un dio, ma quasi.
Perché proprio c'è la magia, no?
Sì,
si crea.
Sì. Ecco.
Una macchina del tempo.
Bravo. Diversa.
C'è una macchina del tempo. Ecco. Cioè che la storia diventa reale agli occhi di un bambino. Il bambino si sente inserito in quel contesto e magari c'ha... Non tanto l'apprendimento verso la storia, sì, c'è anche la storia di Perugia che è importantissima, ma capire da dove veniamo.
Esatto.
Che senza un passato, senza sapere dalle nostre radici, dobbiamo lavorarci per costruire un presente migliore e guardare al futuro. Ora noi siamo proiettati completamente verso il futuro e ci siamo dimenticati di quello.
Appunto, come diceva Bernardo parte. Bertolucci, che lo salutiamo, che purtroppo oggi ci ha lasciato, il grande regista di L'Ultimo Imperatore, insomma tanti film, tra cui è l'unico ancora rimasto regista italiano ad aver vinto un Oscar come miglior regia, diceva che non possiamo conoscere il presente e il futuro se non conosciamo il passato. Bravissima. Se non conosciamo da dove veniamo. Ecco.
E prima ne abbiamo avuto quello del passato, 15 anni fa, qualche giorno fa, in coerenza.
Incarbuiare con le R.
No, non ti preoccupare.
Ricorrenza, già ci sono troppe. No,
solo questa parola.
Usa un sinonimo.
Utilizzo parole difficili.
Ecco, perché l'altra volta aggregazione veramente non se ne è uscito. Non se ne è uscito quell'aggregazione.
Facciamo una finestra a fine puntata.
Vabbè,
diciamo qua. Vabbè,
aspettiamo questa scusa. Aspettiamo, ecco.
Sentiamo questa ricorrenza.
Questa ricorrenza, esatto. Diciamo noi.
Non ce n'è anche tu. No, scherzo, dicevo, qualche giorno fa, noi coerenza, io ricordo, vabbè, della strage di Nassiriya, dove muoiono 23 carabinieri fra civili e militari italiani, e qualche giorno fa appunto ricordo di questa strage che ha colpito proprio l'Italia. Parla di passato, e anche questo è stato un passato un po' più vicino, però da
ricordare e non da dimenticare. Sicuramente.
Andiamo con la canzone?
Assolutamente, con la nuova di Maneskin, che è stupenda, Le parole lontane.
Yeah,
parla di una storia che è finita e lui che
si sta butta
pensando...
finestra.
No, lo so, ma più o meno, insomma, bellissima canzone.
Molto ottimista. Sì.
Come l'aria mi respirerai il giorno che ti nasconderò dentro frasi che non sentirai, che l'errore tuo è stato amarmi come se domani il mondo fosse uguale a com'era ieri. Adesso lasciami credere che questo sia reale, sento l'ansia che sale, bevo le lacrime a mare, ti prego lasciami perdere dentro l'acqua del mare, che le parole lontane giuro te le voglio urlare, perché ti sento lontana, lontana da me. Sento lontana da me. Il tempo brucerà tutti i fogli che parlano di te. Piangerai con me sotto il sole, poi diluvierà per portare via le parole forse inutili. Canteremo insieme, ma restando. Adesso portami a casa che mi spaventa l'inverno, le gambe stanno cedendo, non vedi che ho troppo freddo, Marlena portami a casa che il tuo sorriso è stupendo, ma sai se adesso ti perdo, non vedo neanche più un metro, perché ti sento lontana, lontana da me.
Sento lontana, perché ti sento lontana, lontana da me. aria mi respirerai il giorno che ti nasconderò dentro frasi che non sentirai.
Eccoci qua
con una bellissima canzone dei Maneskin, Le parole lontane.
Grande canzone. Allora,
l'hai ascoltata molto, sì.
Sì, assolutamente. No, l'ho ascoltata e mi concentravo, facevo tutte le cose.
Sì, c'è un fischio che non so da che cosa viene, forse è la cuffia.
No, perché ecco, è juventino, quindi le cuffie fischiano.
Non fischia più.
No,
non fischia più.
Ecco, le tre cambia squadra, quindi non fischiano più, capito?
Ce l'ha promesso.
Ce l'ha promesso. No, però di Perugia 1416, sì, no? Quindi un attimo parliamo di questa, di questo evento,
sì,
e un attimo un accenno alla storia, no? Che è legata a questo evento.
Io ti avverto, cioè adesso se incomincia a parlare
c'è Giacomo che appunto ha personaggio ha bloccati queste domande,
ti sei proprio
concentrato,
poi lei mi correggerà se chiaramente dovessi dire qualche blasfemia, ovviamente.
Ci abbiamo due esperti oggi.
No, lui è l'esperto, io sono insomma
anche io siamo,
vabbè.
Vai, Alexio.
Che dire, beh, personaggio descritto, no, quando uno pensa ai capitani di Ventura, pazzi sanguinari, no? Invece erano uomini d'onore. Cioè, non tutti sì, che si chiama Ventura, stavano al soldo del signore, però c'è chi magari aveva una visione, un progetto, come il caso di Braccio Forte Braccio, che Perugia per un periodo ha rischiato fortemente di diventare una vera e propria capitale a livello italiano, se non a livello europeo. Tutto è incominciato senza che vi, no?
Sì, sì.
Proprio vado su grandi linee, disputa Raspanti Beccherini, come in ogni città c'era la disputa tra nobili e popolani, chiaramente, no? Cacciata dei nobili da Perugia, quindi tutte le più grandi famiglie sono dovute tornare nei loro territori d'origine, tra cui Forte Bracci, che erano di Montone a livello di origine. Quindi da là c'è la crescita in questo personaggio di poter rientrare in città. Quindi inizia la sua carriera militare, sempre con questo suo grandissimo desiderio di poter far ritorno a Perugia, che erano stati spodestati, cioè questo voleva dire confisca dei palazzi, dei beni, poi immaginatevi come voi potreste vivere, poi soprattutto se uno c'aveva il soldo, quindi di palazzi ce l'avranno avuti a bizzeffe, come potessero vivere questo momento. Quindi fece questa scalata molto rapida, perché era molto capace a livello militare, un po' meno a livello politico, sì, se vogliamo dire.
A livello militare però era
a livello militare imbattibile. Forse lui e il Tartaglia sono stati, sì, i migliori dell'epoca, più dello Sforza, direi. Sì. E, è riuscito a mettere insieme un suo vero e proprio esercito, con varie strategie militari, ma il suo obiettivo era quello di rientrare a Perugia. Quando gli si è prospettata la grande occasione, dopo prima appoggiando il Papa, ha fatto in tutti i modi per potersi riavvicinare in quel di Perugia, e dobbiamo necessariamente nominare la battaglia di
Sant'Egidio.
Sant'Egidio, qualcuno dice Casalina addirittura. Io
sì,
non so.
Probabilmente avvenne proprio a Sant'Egidio con le strade.
Con le strade.
Con le strade. Sì, a Sant'Egidio con le strade nel 1416, appunto.
Esatto.
E da notare una cosa particolare. Lei prima diceva dei Raspanti che avevano cacciato i nobili.
Sì.
Ovviamente il capo della fazione Raspante era Biordo Michelotti.
Brutta fine.
Ecco, e che fece? Lui fece una brutta fine perché fu ucciso a Perugia. Ma nella battaglia di Sant'Egidio, fra lo schieramento avversario di Braccio e Forte Braccio, esatto, c'era il figlio di Biordo Michelotti, esatto, che finì prigioniero. Braccio e Forte Braccio vinse la battaglia.
E come la vinse poi?
La vinse con degli stratagemmi. Che
uno stratagemma più base che sì, potesse esistere.
E uno fra i prigionieri che aveva c'era il figlio di Biordo Michelotti. E il figlio fu ucciso perché c'era proprio questo astio. Cioè Biordo Michelotti era il capo della fazione Raspante che aveva cacciato tutti i nobili. E insieme a Forte Braccio c'erano anche i Baglioni.
Sì, che poi dopo
presero il potere successivamente.
Si sono rivelati sì, tutt'altro.
Come vinse la battaglia? Adesso ce l'ho.
Con l'acqua. L'acqua. Oltre che sì, beh, c'erano due geni militari, cioè il fiorfiore dei geni militari erano davanti a Perugia, praticamente.
Strategia militare, piano, insomma,
sì, quindi c'era la tattica braccesca e di pari passo la tattica sforzesca. Avevano fatto la stessa scuola, solo che lo Sforza era più tradizionalista, quindi erano movimenti più lenti, faceva questi schieramenti a corno di bue, si chiamavano lento. Invece Forte Braccio era un po' il Napoleone da medievale. Quindi faceva parecchi schieramenti sparsi, attacchi veloci ma letali, e vinse con l'acqua, perché lui dispose delle cisterne d'acqua per far abbeverare i propri soldati, cosa che lo Sforza non faceva. Era una caldissima giornata di luglio e l'armatura, io vi assicuro che quando andiamo in revocazione ad agosto è dura, è veramente dura.
Vi fate un'idea di quello che poteva essere?
Sì, certo, sì. Ma immaginatevi su una battaglia vera e propria di ore. Cioè, noi facciamo il corteo, facciamo la nostra esibizione, già là è drammatica.
Corre,
ma lì lotti per la sopravvivenza, chiaramente. Cioè,
quanto corre l'ottimismo?
Un'armatura dipende chiaramente dal materiale, andiamo dai 20-30 kg.
Ah, beh, ci arriva 30 kg.
Sì, ci può arrivare. Se è ferro, sì. Poi dopo andiamo, insomma, dal titanio, l'acciaio, dipende anche, tutto c'ha. Se andiamo sul titanio c'ha dei costi esorbitanti, chiaramente. Però lì te spara, non ti succede niente della serie.
Per protetto.
Sì, okay. Sì.
E quindi l'acqua.
Con l'acqua, sì. Quindi
da avere a...
sì, delle a cisterne. Dopo, chiaramente, con tutte le strategie del caso, sì, che non sto qua a narrarvi, avvenute durante.
Ovviamente, dopo 2-3 ore di battaglia, fa la differenza, sembra una stupidata, sì, ma sì. Potersi poi potersi bere, riprendere forza e ritornare a combattere con un esercito magari sfiancato che invece non aveva pensato.
Forte Braccio era un po' più umano, dice, diamo da
delle fasi diciamo assetate più... questa sì, questo faceva parte
più oculato e la cosa che va capita di questo personaggio, che la sua difficoltà al rientro a Perugia, quando i perugini lo vedevano come un invasore, non lo era, non era tanto il dover ripristinare il Sudomina Perugia. Il problema, infatti, quando ha rifatto l'ingresso, non entrò da la Porta San Pietro, ma entrò dalla parte opposta, da Porta Sant'Angelo, perché aveva più dei suoi, della sua fazione, lui era di Porta Sant'Angelo.
Ah, okay.
A livello territoriale. E la difficoltà non era tanto di tenere a bada i perugini, era quello di dover tenere a bada i suoi, perché tutti questi suoi che lo seguivano erano tutti della fazione dei Beccherini, che erano stati cacciati di casa. Quindi voi figuratevi, ritornate dentro le mura della vostra città, incrociate quello che ti ha ucciso il fratello, che ti ha buttato fuori di casa. Cosa succede? Un carnaio.
Peggio di Boca Juniors, si ripete.
Mamma mia, si è offerto il Geno.
Poi dopo ne parliamo un attimo.
E quindi la difficoltà vera e propria è stata questa. Quindi una volta rientrato doveva essere un garante di estremo equilibrio per accontentare entrambe le parti, sia la parte che l'aveva buttato fuori da Perugia che la parte che l'aveva seguito fino a quel momento. E questo è stato un gran lavoro politico,
diplomatico,
che ha retto fino a un po', perché dopo chiaramente lasciava i suoi luogotenenti, essendo lui impegnato in campagna in tutta Italia,
per allargare
e gli hanno fatto lo scherzetto, perché chiaramente
la scappata,
sì, gli hanno fatto proprio lo scherzo, da cui Baglioni, Niccolò Piccini e i suoi più fidati, che lo tradirono all'Aquila. Lì trovò la sua fine, e ucciso da un colpo, dopo ne dicono tante, ma sì, in verità io la so, ma la tengo per me, diciamo, a livello documentale, so come sono state le cose. E i Baglioni hanno, gli stessi medici di Firenze addirittura hanno passati i soldi, sono passati i soldi verso, insomma, verso il Papa, sono passati dalle casse medice per ovvi motivi, perché temevano il personaggio. Sapete che Firenze comandava in quel periodo storico, e quindi strano
il periodo, il periodo storico,
perché 1420,
sì, 24,
sì, 1424, quindi degli anni di dominio a Perugia ci sono stati, e a livello documentale è ben ricordato. Non tanto all'ingresso, c'è un documento dove ad esempio un grifo viene all'ingresso di Forte Braccio, viene dipinto al contrario, che era indice di proprio penuria per la città, di grandissimo disastro incombente, e invece la città fu veramente fiorente, tant'è che lui forse ha usato un po' troppo.
Ovviamente era un personaggio scomodo, perché aveva allargato i propri territori, prendendo praticamente quasi tutta l'Umbria,
fino in Puglia,
perché è arrivata all'Italia meridionale. E ovviamente era questa cosa dava fastidio a tanti, a iniziare dal Pontefice, da Firenze appunto, e anche da altri personaggi della città, perché magari volevano un vero e proprio
capo,
leader.
Ricordiamo, sì, che a Firenze c'erano i medici oppure no? Il periodo è un po' più dopo?
Già erano banchieri, pagavano,
e quindi indubbiamente era, diciamo, scomodo. Mal visto, scomodo, perché poteva creare veramente uno stato.
Come definiresti, con una parola, sia a te Vincenzo che con un aggettivo, una parola, come personaggio, dalla storia che avete descritto, Beh, aspetto, carismatico.
Allora, mi chiedono dalla regia di dirti braccio forte braccio, me lo devi dire.
Andiamo con la musica, poi dopo andiamo con musica.
Mi devi dire braccio forte braccio, lo chiedono veramente.
Ecco, tu segna che a fine puntata lo licenziamo.
Questo è l'ultimo.
Che puntata lo licenziamo? Vabbè, tanto
però sarei curioso anch'io di sentire.
Esatto,
licenziamo tutti e due, mandiamo io e basta.
No, no, dovresti dire ritratto di braccio forte braccio.
Io vado via, braccio forte braccio, metti a musica.
Bravo,
l'ha detto però.
Quindi non è che baci forte braccio.
No.
Ah, okay. Va bene, andiamo con la musica con i Rama, Bella Rovinata. A dopo.
Mi ha chiesto di volare, ma io non lo so fare. Sono abituato a rialzarmi a furia di cadere. Tu che mi stringi forte, perché non vuoi che vada? Prima una chiacchierata e poi l'amore in autostrada. Nascosti da tutto e da noi. Domani di nuovo se vuoi. E pensaci mentre respiri, stai urlando. E allora resta ancora 5 minuti. Tanto lo sai che poi saranno ore. E passeremo la notte con i sedili giù e con un'alba in più. Hai smesso di studiare, sei andata a lavorare per farti 4 soldi ed un vestito da sfilata. Io che c'ho un vuoto dentro, tu bella e rovinata da quella storia che ti ha fatto male e ti ha cambiata. Ma adesso non badarci se puoi. Domani è già tardi per noi. E pensaci mentre respiri, stai urlando. E allora resta ancora 5 minuti. Tanto lo sai che poi saranno ore. E passeremo la notte con i sedili ancora 5 minuti, tanto lo sai che poi saranno ore, e passeremo la notte con i sedili giù e con un'alba in più, con i sedili giù e con un'alba in più.
Rieccoci qua, eccoci qua. 21.07, sempre in diretta con quelli del lunedì.
Con proprio sentito?
Bello rovinati i Rama, ma non lo sai leggere?
No, però faccio di a te che sei più bravo musicalmente.
Dove eravamo rimasti?
Famoso aggettivo.
L'aggettivo, Vincenzo Alessio.
Allora, l'aggettivo io direi geniale.
Geniale.
E per, dico anche le motivazioni. Secondo me si rivelò un grande statista, oltre che un grande stratega. Perché in pochi anni in cui governò Perugia, a parte le famose logge di Braccio, che era anche un mecenate, perché le arcate che vedete lì a fianco del Duomo faceva parte di una costruzione che aveva promosso lui in quei pochi anni in cui governa Perugia. Poi, ad esempio, un episodio che vi trasmette e fa capire forse il personaggio. Lui, c'era a Perugia un antico gioco che si chiamava la Battaglia dei Sassi.
Ah, sì, sì.
Che per un periodo era stata dimenticata, cioè come era questa battaglia? Due schieramenti opposti ci lanciavano proprio di
siamo un gioco leggero, una cosa
anche un pochino più lento, ma per l'epoca,
per questo l'avevamo detto il popolo più bellicoso d'Italia,
perché appunto infatti ovviamente questa cosa
era un gioco
praticamente, un gioco,
poi chi cedeva il centro del campo di gioco fra virgolette perdeva, perché
cedeva,
sì, dopo le sassaiola chi fuggiva
s'arrendeva,
okay. Lui cosa fece però sì, avevano delle protezioni ma rudimentali, esatto. Ecco, molto rudimentali,
vinite, tipo cesti, vimini,
sì, cose proprio perché era il popolo,
cuoio.
E lui cosa fece per siccome questa usanza era stata abbandonata per un periodo, per far sì che il popolo riprendesse questa bellicosità che era momentaneamente stata abbandonata, ripristinò questo gioco. E nelle sue milizie effettivamente c'erano molti perugini, a differenza di tanti altri capitani mercenari. Bravo. Che avevano truppe arruolate all'estero, Germania, Svizzera, Inghilterra, Nord Italia,
solo marchigiani, abruzzesi, ecco, e umbri.
Lui prevalentemente perugini, marchigiani, abruzzesi.
Sì, tutta gente del centro, sì, d'Italia.
Sì. Ma quindi era proprio geniale.
Quanti
come
soldati poteva avere?
Beh, si parla di qualche migliaia, perché sì, all'epoca sì, ovviamente non c'erano andava numeri.
Di ovunque.
Sì, una forza di 4-5 mila,
uomini,
10.000 uomini, sì, sì. Però insomma non è che si parla di ovviamente dei eserciti moderni, però ecco, qualche migliaia di uomini, sì, tra fanteria e cavalleria ovviamente.
Quindi parola geniale,
sì,
la
secondo me
è geniale.
Sì, sì.
Ah, bene, Alexio, tu invece?
Io uso un termine poco usato. Lo trovo ardimentoso.
Ardimentoso.
L'ardimento incarna perfettamente tutte le doti cavalleresche. È un uomo che sicuramente, pur essendo del suo tempo, stava avanti rispetto ai tempi, ha avuto sicuramente una visione. Una visione che ha riguardato la nostra città, il che non è assolutamente da sottovalutare, perché di personaggi illustri l'Umbria ne è piena, ma lui ha subito la cosiddetta damnatio memoriae dopo la morte, ovvero era una pratica d'origine romana e tante cose non sono visibili a Perugia che magari aveva fatto, ritratti, parlavamo prima del ritratto, no? Sì, sì. Proprio su imposizione del Papa commissionò al Campano di scrivere la storia, cioè un conto è chi fa la storia, un conto è chi la scrive. Io posso scrivere la tua storia, però scrivo quel che dico io, quello che mi dicono di scrivere. Quindi in pochi sanno qual è stata la storia vera di Fortebraccio, sanno gli elementi essenziali. Però è stato un personaggio che seppellito chiaramente in un terreno sconsacrato come penitenza, e qualsiasi cosa l'avesse riguardata a partire dai registri comunali è stata bruciata.
Pensa un po'.
Sì.
Dimenticato.
È stato
avevo un po' di nemici.
Molti, molti. E oltretutto tengo a precisare, lo ritengo ardimentoso, perché lui, in parer mio, e non solo mio, incarna perfettamente la figura di non un mercenario o un condottiero, ma di un principe vero dell'epoca. Si narra anche che il Machiavelli non si sia tanto ispirato nel suo principe al Valentino, ma si sia ispirato proprio a lui, definito come no volpe leone allo stesso tempo, si sia ispirato a Fortebraccio da Montone. Ci sono più elementi che vanno a conferma di questa cosa. Non sarà mai scientifica, ma a me piace pensarla anche così.
Dove è stato sepolto lui?
In questo momento è stato, fu Niccolò, il figlio della sorella, a riprendere le spoglie da Roma dopo una trattativa non da poco, perché venne seppellito poco fuori dalle porte romane in un terreno sconsacrato, dopo il corpo era stato lasciato per mesi abbandonato, diciamo, agli animali, a qualunque cosa, al disprezzo più totale. Sono riusciti a riportare le ossa, c'è un documento bellissimo che testimona questa traslazione che ho ritrovato e letto, una cerimonia degna di un re, non tanto di un signorotto locale, e le sue spoglie vennero custodite in questa teca che è stata da poco restaurata e conservata, fino a poco tempo fa completamente dimenticata, ma io da quando sono piccolo ogni tanto andavo a fare il picchetto perché sono malato di storia, e era conservata a San Francesco al Prato. Da San Francesco al Prato, sotto la sorveglianza dei frati, e gli è rimasta, ma si vedrà più in là, può darsi che ci saranno delle nuove.
Sì, anche lì nell'oblio completo, perché pochissimi sapevano fino a poco tempo fa che San Francesco e Prato ci fossero le ossa di Braci.
Non lo sapevo neanche io, ammetto bene.
Adesso,
ma prima non c'era neanche l'interesse.
Neanche c'era l'interesse.
C'è sempre stato il modo di visitarle, ma...
Non c'era proprio l'interesse e quasi nessuno lo sapeva.
Si continuava su quella scia del dimenticato.
Fino ad oggi.
Io comunque una curiosità invece sul personale, qualcosa sul personale, sarà stato umano?
Era un grande studioso di lettere, adorava Platone, adorava Socrate, più era molto amante della Pietas. In rarissimi episodi, lui poi rispettava molto nell'ambito guerresco, non faceva sgarri. Virgolette. Anche all'Aquila avrebbe potuto vincere contro un suo allievo, tra l'altro, il Caldora, e permise al Caldora di posizionarsi davanti al proprio esercito, quindi di potersi schierare anziché attaccarlo sulle gole. Sarebbe stato molto esposto al tiro degli arcieri, l'avrebbe disintegrato. Invece era molto corretto anche in campo di battaglia.
Dice, sarebbe stata una vittoria,
semplice. Invece lui era per il confronto. Oppure, per farvi un esempio, quando è dovuto scappare da Montone. È dovuto anche scappare da Montone per mettersi al servizio di Alberico dal Balbiano, tra l'altro, grandissimo anche lui. Non ne parliamo come se fossero vecchi amici, no, ma magari qualcuno dice: ma questi chi? chi sono?
Di chi stanno parlando?
Tutti tranquillissimi. Fu proprio sfortunato perché, oltre alla fuga, perché aveva ammazzato dei figli di una famiglia locale degli Olivi, che era però contro i Fortebracci, quindi erano dei rivali sempre dentro Montone, quindi vedete le rivalità ci stanno sia nelle città che nei paesi. Quando è fuggito, un incendio ha colpito la taverna in cui lui alloggiava, era rimasto senza niente e il proprietario di questa taverna gli fece dono di alcuni fiorini, all'epoca erano in quella zona toscana, erano fiorini. Beh, lui si è ricordato anni dopo, quando fece carriera, arrivata all'apice del successo, di questo taverniere, e l'ha riempito di... non è una leggenda, l'ha riempito di ori, di territori, quindi la riconoscenza a lungo termine. Era molto umano, pur essendo questo lato carnefice da un lato, perché per ovvietà di cose la guerra era la guerra, però c'era il suo lato di onore, grande onore, sì.
Stavano, qualche curiosità?
Sì, una curiosità mia sul suo parere personale. Se potessi fondere la società moderna con quella dell'epoca, cosa ti porteresti nella società moderna? Cioè, che valori? Se potessi fare una selezione, chiaramente.
Allora, sapete che nelle società ci sono le ere, no? Se più andiamo indietro, magari al centro del mondo mettevano Dio, no? Tutto ruotava intorno alla religione, al suono della campana. A me piace quel periodo, soprattutto il Rinascimento, e porterei dal Rinascimento questa qualità, perché è una qualità, ovvero di rimettere l'uomo al centro dell'universo, perché noi non stiamo più mettendo l'uomo, in parer mio l'uomo non è più al centro dell'universo, non c'è più contemplazione dell'arte, della
storia,
sì, della storia, c'è un po' questa visione qua.
È vero, ora c'è la tecnologia al centro dell'universo più che l'uomo.
Sì, c'è il progresso.
Senza togliere nulla al progresso della tecnologia, però c'è il rischio che l'uomo passi in secondo o terzo piano.
Gli altri valori dentro l'uomo, come tu mi dicevi, quali valori poi? L'onore. Adesso ne potrei decantare tanti, l'onore, il rispetto, la disciplina.
Non c'è più.
È quello che noi cerchiamo di trovare in compagnia, perché all'interno della nostra compagnia è stata una specie di sinergia, giusto? Cioè, sì. Fuori dalla compagnia penso che difficilmente ci saremmo conosciuti. E ognuno dentro la compagnia ha la sua storia, ognuno è stato salvato, tra virgolette, da un qualcosa accedendo alla compagnia, perché un conto è un'associazione che ti può unire a livello culturale o quant'altro, un conto è una compagnia d'arme, te brandisci una spada, te ti trovi in mezzo alle battaglie, io mi devo fidare di te.
Esatto.
Soprattutto se ripercorriamo, no, le vicissitudini di un tempo, perché partecipiamo anche a battaglie, chiaramente. Non è che ci sbudelliamo, ovviamente, però partecipiamo a battaglie. Ognuno è stato salvato da qualcosa, come salvato dal terremoto, qualcuno da magari un amore andato male, a qualcuno da bullismo, ce ne sono svariate di cose.
Una situazione è anche questo, no?
Sì.
Dopo ne parliamo con Barba più anche nel dettaglio e sentiamo anche lo scudiero.
Ah no, Tommy, eccolo.
Pronto, mettiamo musica,
così ti preparo.
Tu non sei Tommaso però, Tommy.
Quanti anni hai, Tommy?
13.
Viva la gioventù.
E anche lui fa parte.
È il più giovane dei nostri.
È il più giovane. Adesso ci racconta.
Andiamo qua a musica e poi...
Ma lui mi ricorda molto Re Artù sulla spada e la roccia della Disney, che lui era lo stalliere, che era prima di diventare re,
cioè, scudiero,
uno scudiero, insomma, quindi ecco, tu Potter, potresti diventare, fa, no?
Si parte così, eh.
Si parte così, sì. E poi gli freghi il posto a lui.
Poi c'è c'hai grossa adesso, figurati un po'.
Anche Harry Potter un po'.
Un po', eh? Come?
Andiamo con la canzone, vai.
Alessandro Amoroso con Trova un modo. A dopo.
Per strada una città sconosciuta, ingannare l'attesa disegnando nell'aria giorni e tempi migliori, due cuori senza più recinzioni. Si sono spente le luci, il cielo ormai la ribalta, tutto diventa nitido, la tua mano mi cerca o si è già dedicata a una nuova parvenza. È difficile comprendersi pur volendo, io che a stento riesco a stare ferma, immobile contro il vento, sento freddo, io sento freddo. Ti ho aspettato per giorni, mesi e anni, ho sorriso ai passanti, infranto mille sguardi, ho aperto finestre e chiuso le porte, se vuoi farti amare. Per ricominciare ci sono odori nuovi, più o meno familiari, colori di alberi in fiore, eppure sogno il mare, ogni contraddizione mi invita ancora a lasciare andare. È difficile concedersi anche un momento, io che a stento riesco a stare in piedi, immobile contro il vento, sento freddo. Ho aspettato per giorni, mesi e anni, ho sorriso ai passanti, infranto mille sguardi, ho aperto finestre e chiuso le porte, se vuoi farti amare, trovo un modo per entrare. Giorni, mesi e anni, ci terrà a precisare, non saranno tanti, se alla fine di tutto non è finito tutto, se vuoi farti amare, trova un modo. Per giorni, mesi e anni, ho sorriso ai passanti, infranto mille sguardi, ho aperto finestre e chiuso le porte, se vuoi farti amare, trova un modo per entrare. Giorni, mesi e anni, ci terrà a precisare, non saranno tanti, se alla fine di tutto non è finito tutto, se vuoi farti amare. Per ricominciare, trova un modo per entrare, trova un modo per.
Rieccoci qua.
Qua in diretta web su olegonia.com.
Sì, eravamo rimasti a Harry Potter.
No, rimasti a Barbara.
Facciamo una domanda a Barbara adesso che l'ho presa a mio agio, insomma, no? Ok, allora, ascolta, Barbie.
David, no, vai. Vai.
Ecco. Fammi
Federico adesso.
Adesso abbiamo
momento. Vai, Federico. Vai, vai. Tocca a Federico.
Vai, diciamo.
Vai,
Federico.
Federico.
Allora, domanda che poi sono due.
Fai la domanda, sennò.
Sì, gliela faccio. Ok. Metti la cuffia, benissimo. Barbara, qual è stata l'emozione della tua prima volta la compagna del Grifoncello quando hai sfidato la prima volta? Ma soprattutto, domanda precedente. come fate a entrare, fatto conoscervi, come fate a entrare su questa compagnia?
Allora,
cosa ti ha spinto a entrare su questa compagnia?
Allora, a me mi è sempre piaciuto l'epoca, diciamo, cavalleresca.
Ok.
E quando ho visto che Perugia organizzava una manifestazione di questo genere, di tipo medievale, mi sono subito interessata, ho visto qual era il mio rione, mi sono interessata, mi sono iscritta, ho fatto il primo anno il corteo storico,
okay,
partecipando col mio rione. E mio fratello invece era stato scelto per fare uno dei figuranti della reggenza comunale, ha avuto l'onore di conoscere Alexio,
okay,
e nel momento in cui nasceva questa cosa è stato coinvolto lui per primo. E
poi ti interrompo un secondo, chiaramente il suo fratello Lino, che saluto affettuosamente,
sì,
è una bestia
di
1,90 m
quasi. Lo conosco
quando l'ho detto, vieni un po' qua, vieni un po' qua.
Praticamente ricordiamo che assomiglia alla montagna del Trono di Spada.
Bravo,
e poi diciamo che all'interno della compagnia ognuno di noi ha il suo, tra virgolette, soprannome,
sì,
storico.
Sì.
Mio fratello è Boldrino da Panicale,
esatto,
cioè è un personaggio realmente esistito. Okay. Della stessa stanza.
Però è tutto meno
grandezza.
Che Boldrino,
Tantoino non è.
Tantoino non è.
E quindi lui ha cominciato a partecipare ai primi allenamenti, era particolarmente entusiasta e mi è capitato, ci avevano chiamato per il carnevale a Roma,
sì,
per fare un corteo. Mm-hmm. E io ci ho provato, ho detto, senti, ma posso partecipare? Chiesto al capitano, lo so stato.
Poi è stato fantastico perché c'erano, abbiamo preso la ola in Piazza di Spagna,
cioè
ancora
Roma. Mm-hmm. Roma.
Di Roma, ecco.
Piazza. Eravamo arrabattati ancora,
sì,
a livello di equipaggi. Cioè, io avevo le robe mie che prestavo, i ragazzi che hanno comprato le prime cose. Siamo,
sì,
andati a Roma, con queste livre.
Allo sbando, ecco, proprio.
Poi lo sbando, però eravamo, cioè, però vestiti
belli,
normali, non meravigliosi, non belli come adesso, però normali, arrabattati, però un pochetto.
Rispetto a come siamo adesso, insomma.
O la Piazza di Spagna, noi tutti così. E lì è stato bello perché c'erano delle TV straniere, ti ricordi,
sì,
che, tipo azerbaigiane, no? Arabe, che ci siamo ritrovati in alcuni sketch dei telegiornali dove eravamo doppiati
in russo, lingua, è stato
meraviglioso.
Dovevi sentire il doppiatore di Alexio,
no? La TV a Zassia.
No, a Zassia no, lì ci avrebbero penso che
tu dicevi Tommy, c'era il doppiatore di Alexio? Chi era?
No, dovevi sentire.
Di qui c'era appunto, adesso non so dove,
Kazakistan.
Che paese là? E insomma inizia a parlare Alexio e si sente
ma lui, capito, sì, che cosa sente, lui
parlavo,
tutto fiero, tutto è questo
è diventato russo
praticamente, ti spiazzo in due,
cioè, doppiatore ottimo, più virile la mia voce era, però
ti spiazzo in due, era Ivan Drago,
ti spiazzo.
No, è stato troppo.
Sì.
E poi comunque quando tu cominci, che poi sei dentro, poi nasce il legame in amicizia, quello che c'è tra noi è particolare,
sì,
non si trova tutti.
No,
i
si
giorni.
Crea un rapporto un po' particolare,
non
no?
Si
la
trova
famiglia,
tutti
la
giorni.
Famiglia,
no,
è una famiglia.
No, ma vero è cioè nel senso io quando ho bisogno, se chiamo uno di loro, se fionda più che uno della famiglia vera,
volano,
insomma, nel senso.
Come dicevamo prima, che questo non è solamente una sfiata, no? O una storia,
no,
come
no, combattimento, no,
anche un lavoro dietro i costumi,
sì,
di,
sì,
allenamento, no?
Sì, sì,
di rapporti,
sì, di passione,
accuratezza. Cioè, noi c'è anche la mutanda che deve essere uguale alla mutanda,
sì,
del secolo, per dirti,
sì,
la calzabraga pure, sì, qualsiasi altro tipo di indumento, farsetti, tutto deve cottare,
anche perché
deve
ci vuole un attimo a farsi fraintendere,
sì,
no? Nel senso, perché di gente che fa tra virgolette le bucciottate ce n'è tanta,
sì, sì, ce n'è veramente parecchio,
noi ci volevamo distinguere, insomma,
sì,
no? Da
la cosa più seria,
cioè essere,
ecco,
i più fedeli possibile,
sì, sì,
sia al periodo,
sì,
storico,
sì,
che ai costumi, chiaramente,
sì,
perché non,
sì,
c'è una cosa,
sì,
che è fuori punti,
filologia,
anche linguaggio.
Chi vi ricuce i vestiti?
Dipende, anch'io.
Ecco,
lei
fate
se
da voi,
la Mavi se li fa da
sì,
sole.
Per le donne
non avete una sarta?
Io.
Cioè, nel senso, vi
ci siamo appoggiati,
la sartoria,
la sartoria, siamo appoggiati, e soprattutto per le livree.
Mm-hmm.
E se no, stiamo passando all'handmade perché la Barbie studia i costumi,
okay,
e si applica.
Fantastico. Per le donne
c'è
lo
anche
fatti,
una passione,
sì,
che,
sì,
va oltre,
cioè,
poi lo
studio dei costumi,
esattamente,
sì, nei colori, nelle stoffe, cioè non puoi usare tutti i colori che vuoi tu, nel senso, non si possono fare.
Poi sai come fai, riprendi di bozzetti oppure quadri
da opere originali,
vedi quello, c'ha il farsetto fatto in quel modo,
no,
fai la foto e lo devi rifare in quella maniera, e dici beh, questo qua è facile perché esisteva, una foto, esatto. Esatto.
Anche perché poi disegno. All'epoca fa conto il grigio non esisteva perché se ci voleva la cenere, ecco, non, il grigio non ti ci veniva, il rosso era, veniva dalle, addirittura anche dalle coccinelle
poi le cocche.
Sì, sì, il rosso dalle coccinelle, sì, sì, sì. Per esempio, poi per esempio noi se usi il blu no, da noi non può essere usato perché era un colore nobile, così come il nero o il velluto, cioè noi usiamo lana, cotone, panama di cotone, lino. Tutte
poi si differenzia anche da, dal territorio, a Perugia si vestiva ancora un po' gotico in quel periodo lì, quindi ancora varia rispetto al territorio, noi cerchiamo di rimettere quello che c'era
per... Beh, un'epoca pre-rinascimentale,
sì,
no?
Sì. La preparazione al rinascimento, praticamente.
Prima ti dicevamo l'emozione di attraversare via del centro, no? Prima,
sì,
diciamo,
sì.
Che sensazione dà, no? Attraversare le vie della città in cui... la tua città che è dietro a una storia di importante, di personaggi importanti.
No, tu nella tua città ci vivi ma non conosci niente, cioè io stando con loro in 2 anni ho imparato tantissime cose, tantissima storia, cose che non, cioè proprio io non... Vai a scuola per esempio, a te ti insegnano la storia, ma non ti insegnano la storia di Perugia, cioè tu sei perugino, non sai niente di Perugia. Cioè, non sai perché quello è stato fatto, perché quello è stato costruito, chi l'ha fatto, come mai c'è la Rocca Paolina, perché che poi sono stati bruciati. Cioè, tu non sai assolutamente niente, insegnano la storia degli Stati Uniti, l'Inghilterra, la Francia, Perugia, cioè, tu sei qui, è ricca di storie e tu non sai niente.
Posso fermare io che sono ancora in periodo scolastico? Medioevo, appunto, ci dicono soltanto di Cristoforo Colombo, italiano, o Amerigo Vespucci di Sud America, e poi America, Inghilterra e basta.
Esatto.
L'Italia dicono qualche approfondimento, ma non vanno sullo specifico. E come di, io abito qui, però non so cos'è.
Tu da domani, sono stata radiofonica, cambiate i testi.
Di storia.
Di storia. Stefano,
sì, no, la curiosità. Vai. Quando siete in mezzo alla gente, che siete in divisa, fra di voi adottate un modo di comunicazione un pochino più arcaico oppure siete liberi?
Allora, ti spiego. Oltre ai cortei storici, la fase più divertente che facciamo, chiaramente anche il combattimento è divertente, non posso negartelo perché c'è l'adrenalina, sì, c'è tante cose, però noi che cosa facciamo? Facciamo delle scene improvvisate, però non l'improvvisazione, oh Marrano adesso, no, che no, ne so, andiamo a Todi o andiamo a Chiusi, ricerchiamo un fatto realmente accaduto nella storia locale e noi lo riproponiamo a quelli che ci vengano a vedere lo spettacolo, lo riproponiamo però in chiave, se no è brutto anche l'occhio del bambino, no? Per dire, intanto ti deve rimanere qualcosa. Oggi ho visto un qualcosa che ha riguardato la mia città, fatta da una compagnia d'arme, come si chiama, l'importante è che hanno visto qualcosa che ha fatto parte della loro storia, anche se siamo fuori Perugia, chiaramente, perché noi dobbiamo fare questo. E tutto basato sull'improvvisazione in chiave grottesca,
comico-grottesca.
Quindi chiaramente alla fine, maggior parte dei casi, Piazza de Sugo e le donne vincono, no? Quindi
stranamente vincono.
Stranamente. Perdono sempre, no? Insomma, alla fine le facciamo ecco, vincere. Però cerchiamo di contestualizzare quello che andiamo a proporre, di modo che a chi ci vede, oltre che al tin 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 le botte, gli rimane qualcosa. Questo è quello che devi comunicare, perché sennò se te meni e basta, quando uno è cascato, dopo la gente gli va a noia.
Lì cerchiamo anche di coinvolgerli, sì, cioè nel senso, chi preferite, scegliete questo personaggio piuttosto che l'altro, perché lui è buono, quello invece è cattivo.
Sì. Quindi raccontate proprio la storia di...
Sì,
noi c'è qualche fattarello locale, dopo ci mettiamo qualcosa in più, ci mettiamo... Però riproponiamo un fatto realmente accaduto.
Lo fate presente?
Sì. Ma Chiusi, beccati questo, beccati quest'altro. La disputa tra le due torri, no? Sì, quella umbra, quella perugina e quella toscana, l'abbiamo riproposta, certo, per dire.
Senti, oltre a Perugia, quindi, da quello che ho capito, siete andati a Todi, avete fatto altri cortei, ditemene nomi, qualche
allora,
nome.
Intanto siamo, con orgoglio, lo diciamo chiaramente, facciamo parte, lì chiaramente i costumi ce li danno loro perché sono un periodo più avanti, Marocco,
esatto,
siamo il corpo armato della Quintana,
di
Foligno, e lo diciamo con orgoglio, anche quest'anno abbiamo partecipato
alle manifestazioni alla fiera più importanti di
tanti, soprastanti,
che hanno manifestazioni che fanno prima, i primi di settembre, c'è un mercato, e noi ci hanno contattato per animare
fare un po' d'animazione
bene,
le guardie ubriache, i popolani, sì. No? Ci smezziamo in due, quindi... E poi tra le più importanti abbiamo fatto, siamo stati anche a Bevagna,
Mercato delle Gaite,
primavera delle Primavera medievale, primavera medievale. Okay. In Umbria le più importanti, meno male, l'abbiamo girato quasi Todi, abbiamo fatto
Gualdo Tadino,
Terziero San Benedetto, Spoleto no, perché a Spoleto mi sa che non lo fanno. Poi nel Lazio Poggio Tricoli, Toscana, Chiusi, Radicofani.
Cetona,
Sansepolcro, cioè, possibile no?
Sansepolcro l'abbiamo presenziato, abbiamo fatto dei combattimenti a Sansepolcro, sì.
C'era il torneo.
Poi adesso più Roma siamo stati due volte Belletri, aiutami Babi, Camerino. Ricordiamo Camerino.
Belletri famoso per fracazzo, no?
Cioè, fracazzo da Belletri.
Da Belletri. Capito. Dici che c'è la statua,
non lo so. Fa cavolo, però sì.
No, lui si chiamava così.
Anche Visso, siamo stati, abbiamo dato anche un aiuto, insomma, Vissani, anche camerinesi, Norcia, in occasione di San Benedetto siamo andati simbolicamente a Norcia.
Bello, infatti l'ho visto quello per il discorso del terremoto, no?
Prima uscita che abbiamo fatto è stata Norcia con meno 10 gradi, forse più, noi vestiti medievali, per andare a mangiare in un ristorante che aveva, uno dei ristoranti che aveva riaperto dopo il sisma. Una cosa simbolica,
però,
senza interpellare nessuno, siti, giornali, cioè tu lo fai perché ti viene da dentro, non devi dimostrare
cuore,
niente a nessuno.
Da
siamo andati là, esatto. E appaga però, appagali.
E parlato di Norcia, è importante perché giorni fa c'è un servizio in televisione dove parla appunto del problema che molte, buona parte della popolazione di Norcia e comuni vicino con morte del morto, adesso che arriva l'inverno e temperature molto fredde,
hanno
un po' dimenticati, però insomma in parte sono stati un po', no, messi da parte,
colpito da questa situazione, fortunatamente a Perugia
sono state tante
casa. Per carità, però non commento ulteriormente perché potrebbe diventare vulgare,
sono uscite veramente che ti segnano quelle, ti segnano perché noi torniamo a casa quando fanno queste uscite che
ricordiamo
c'è il patema da proprio d'animo,
c'è proprio il peso.
Queste popolazioni sì,
però secondo me è più soddisfazione su questi momenti qua che quando poi fai il Perugia a 1400,
ma fa tutte una che è rimasta impressa. Siate
di uscita?
Sì. A parte Norcia che ci hai detto.
Norcia sicuramente. Allora Camerino sicuramente, perché io c'ho il cuore là. Cioè io sono vorrei tornare là. Ci ho passato 5 anni bella della mia vita e sarei rimasto volentieri là. Ci cioè, andavo avanti indietro da qua, chiaramente, però avevo casa. E sicuramente Visso. Visso è stata molto toccante perché loro devono fare il torneo delle gaite, no? Da parecchi anni, se un anno non lo fai perdi tutti gli incentivi europei,
esatto.
Quindi loro incaponiti, voi vedete quanto ci crede, cioè il popolo dei sibillini quanto ci può insegnare, ci possono insegnare queste persone,
certo.
Noi problematiche sul niente, loro con tutti i problemi che hanno ritrovano l'identità in questa sorta di manifestazione,
la loro cultura,
cultura, e l'hanno fatto ugualmente,
la loro vita.
Noi siamo andati e ci siamo fatti anche dopo la manifestazione con anche un memorial per un ragazzo che purtroppo non c'è più, quindi c'erano più cose insieme, chiaramente molto più. Siamo andati a farci anche una gita dentro Visso loro che ti trasmettono qualcosa. Non sei tu vai là a dare una mano, ma ti rendi conto di quanto, pur avendoci l'armatura, pur avendoci la spada, di quanto sei piccolo rispetto a queste persone, perché sono loro che ti danno la forza. Sono loro che ti dicono: questo è il mio disastro, io oggi faccio il torneo delle gaite. Ma idem con i bambini, come quando abbiamo fatto con i bambini del Chianelli. Cioè tu gli spieghi, fai l'armatura, le cose, li fai interagire, vedi loro che visto non possono uscire spesso, gli pare di fare chissà che. Cioè sei uno strumento,
è una festa per loro,
qualcosa, cioè, però sono loro che ti trasmettono qualcosa.
L'energia, no?
Io quando ho finito con loro... dico, io per loro non ho fatto niente, hanno fatto loro qualcosa per me, io per loro non ho fatto niente.
È un qualcosa che capisco questi dei Chianelli, perché loro stavano, noi come Crown in Perugia andiamo ogni sabato a Chianelli, quindi la stessa sensazione hanno provato loro con i bambini, no? Stare con i miei Chianelli, sentiamo anche noi quando andiamo a fare i pagliacci, tra virgolette, sabato pomeriggio.
Siete altro che pagliacci.
Tra questi bambini, con poco li facciamo scoprire un mondo diverso. Fatto
Stefano,
di...
scusa, per Radio Friuli vuoi fare un'altra domanda?
Ah, per Radio Friuli, sì.
Radio Friuli, facciamoci, perché è friuliano, quindi è il giornalismo che...
Giulia, c'è un'associazione che ha studiato minuziosamente modi di comportamento, abiti, alimentazione dei Longobardi, e ha riprodotto il modo di vivere dei Longobardi, hanno riprodotto accampamenti.
secondo me potrebbe essere un'opportunità per voi per gemellare in futuro.
Ma magari
con la situazione lungo
magari, magari così fosse, anzi se tu avessi il contatto portiamo dietro anche sei spacciato,
ecco, ormai sei andato,
sei spacciato.
Adesso ti contatteranno in continuazione per ogni cosa storica. È il Piero Angela di Perugia, lui è lui è Piero Angela di Perugia.
Noi facciamo
Alberto Angela,
un popolo un po' invasore, allora potrebbe
noi facciamo i paladini, speriamo che fanno i paladini sfigati che perdono solitamente un po'. È un po' così che i belli perdono, tutti i barbari ma li massacrano. Però sarebbe veramente interessante. Sì. Noi quest'anno andremo a vicino Piacenza, Grazzano Visconti. Lì c'è una manifestazione storica molto importante. Non so se avete presente il castello di Grazzano Visconti, meraviglioso. Sì. Tutto qua. E con orgoglio andiamo, ci stanno aprendo le strade verso il nord, perché più vai al nord, soprattutto nord Italia, Francia, Germania lo fanno a livelli proprio impeccabili là. E lì ci devi andare vestito in una certa maniera, cioè devi stare molto più attento,
sono un passo avanti,
sì, sì, lì proprio anche se c'hai il baveretto dei 3 cm più in là, allora sei da eliminare
coi sassi. No,
noi però ci abbiamo un grosso problema coi sassi, c'è un grosso problema che ciò che ci contraddistingue al di là dell'armatura è lo zingaro nobile. Ci piace essere un po' zingari, però lo zingari, quello un senso buono, zingaro fuori, quindi che magari non ti dico che imprechi chiaramente, però molto medievale, nobile, però l'animo dentro
nobile. Per ribelle di cui parlavi prima, no?
Sì, esattamente.
Nobile.
Bello. Zingaro fuori, nobile dentro.
Noi come siamo, zingari fuori o nobili dentro?
Non lo so, è ipotte. Io direi di mettere.
Te la dovevo mandare.
Non mai risposto, niente.
Direi di mettere Piero Saramazzotti con.
Dai, sentiamo, vai.
Con vita ce n'è, perché secondo me c'è più vita in queste cose che.
Assolutamente.
No? E ci ascoltiamo.
Vai.
Negli occhi non c'è niente da nascondere, non sarò mai pronto come vuoi tu. Tutta questa pioggia sta bruciando la mia anima, dammi un altro giorno, io non mi fermerò. Questo viaggio lo faremo insieme, tutto un senso ci appartiene. Vita ce n'è, sai ancora, l'amore che si rinnova, ripartiremo insieme, non c'è una direzione sola per noi, per noi. Sento un sole tiepido e se tu sarai la mia energia, mi fermerò. Questo viaggio lo faremo insieme, tutto un senso e ci appartiene. Vita ce n'è, sai ancora, l'amore che si rinnova, lo costruiremo insieme. Non c'è una direzione sola, yeah. Se un sogno non finisce o è tutta verità, la nostra è una scommessa tra due fuochi che si uniscono. Io ci giurerei che un'altra vita in due è possibile. Vita ce n'è, sai ancora, l'amore che si rinnova, ripartiremo insieme, non c'è una direzione sola, yeah, per noi, yeah. Vita ce n'è, vita ce n'è, yeah. Vita ce n'è.
di nuovo in onda con quelli del lunedì 21:43. Dai, cioè abbiamo un quarto d'ora per ancora parlare un po' di qualcosa. Dai, volevi aggiungere
chi tocca?
No, prima di fare domanda a Tommy, perché manca Tommy da intervistare.
Volevi aggiungere, semmai aggiungere una R, però ecco.
No, adesso è una cosa seria, però
Tommy l'ha detto bene.
Non di cognome.
Però lui è Harry Potter.
Sì, fermiamo a Tommy e basta, va, non ti preoccupare. Così non ci sbagliamo. No, intanto parliamo di sport, perché due giorni fa doveva essere fatto il Super Classico, la finale di ritorno, la Coppa Argentina fa i Verpetti, Boca Juniors, e purtroppo non hanno potuto fare la partita a causa dell'attacco abbastanza brutto da parte di alcuni tifosi dei Verpetti, che hanno lanciato sassi contro il pullman di Boca Juniors, ferendo ben 4 giocatori. Se fate queste immagini in televisione, vedete tutti i pullman, tutti i rovini, tutti rotti, insomma, danneggiati. Purtroppo in Italia da un po' che non c'è questo problema del tifo, no? Di questa violenza di stadi. Adesso hanno riguardo a casa nostra, però compie una partita, no? Arriva addirittura a ischiare la vita. Infatti non è stata giocata.
Ma perché loro fanno le sparate per gioco, ma invece qua fanno la guerra per la guerra, è proprio una guerria armata.
Una cosa incredibile. Lancio di sassi.
Cioè appena partire dai palloni, dai.
Appunto. Ecco. E chiaro, se voleva, alla fine voleva che Boca Juniors andasse in campo con 4 giocatori in ospedale che causa il mio occhio non potevano giocare, esatto, perché avevano un occhio fuori uso. Quindi,
anche queste pretese, no?
Sì, insomma, quando non si parla di sport, non si parla di violenza e va via due sport del pallone. Quindi non so se si giocava, però la partita è stata sospesa. Non penso che la rifanno in Argentina a Buenos Aires, perché se la rifanno penso che ci scappa stavolta molto, beach, appunto, al di fuori anzi di sassi. Quindi Tommy. Che chiediamo a Tommy?
Tommy.
Quanti giochi c'hai sulla PlayStation?
Tu sei scudiero.
Oh my god.
Come è nata? Faccio anche a te questa passione, invece anche giovane età, di far parte di tornare indietro nel tempo, no? Indossando abiti medievali.
Beh, io da un po' da sempre, che appunto più che medioevo sono appassionato a tutta quanta la storia, quindi se mi chiedi qualcosa sulla storia io divento matto.
Ma non te lo chiedo, a me non sembra sbagliato.
E poi ho sentito la mia mamma, diceva appunto di essere compagnia, di tutti quanti, veramente non so come dire, qualcosa così bello da non potevi descrivere.
Non potevi descrivere.
Quindi vabbè, chi ha fatto passione. Sì. Non perché la tua mamma sappia con chi lasciarti, allora vieni giù, accompagna con me.
Da. E fanno da
babysitter. Sì. Le controindicazioni, non date il tè a Tommy.
Non date l'estate, ecco, a Tommy.
L'estate no, eh? No. Perché che succede?
Pasquimone.
Questo sì è infatti un pochino divertente. Vado, prendo l'estate e dico, mamma, posso prendere l'estate? Sì. Prendo.
Ma prima di una sfiata oppure...
No,
sì.
Ah, ok. Dice, c'è una riunione di qui, tutto quanto, ok. Ovviamente bevo l'estate, fine alle 2 mi sono messa a correre.
È successo alla fine del primo corteo storico.
Mai bevuto proteina.
Poi dopo c'è
bevuto per la prima volta. Sono diventata scema.
E mentre correva,
se prendevi un caffè, che
era al morto.
Se prendeva la Red Bull, che succedeva?
Le armature nostre sono vere, no? Vedevi Tommy, che io gli presto sempre la mia daga personale, lui la usa, e ben pensava per sfogare.
Dai, a te e una spada in mano. No.
Dico, queste armature che quindi fanno rumore se abbozzi, cioè se gli dai la botta, sono di ferro chiaramente, acciaio, perché l'acustica,
la
no?
Brigantina del nostro povero
sempre più forte,
sì, basta Tommy, tum e cominciava.
Ci ha bozzato una brigantina.
Ci ha bozzato una brigantina, ma insomma.
Sarebbe brigantina?
Sarebbe cuoio e piastre.
La piastra è questo, il ragazzo dice, sì, mille battaglie ci ho fatto con questa brigantina, invece è stato
lui.
Beveva il vino, braccio.
L'estate
no, ancora. Del Sagrantino, chiaramente.
Abbiamo il nostro colonnello che ci produce
il nostro mitico Pedercini,
che ci produce l'ipocrasso, l'idromele,
cornie,
e anche sul cibo c'è uno studio.
Sì, assolutamente. Prumero, insomma,
quando faccio all'accampamento che pensiamo alla cucina, noi prepariamo cose.
Fa anche il pane, vai tu.
Sì. Giovanni è il mago della cucina.
Noi abbiamo fatto anche a Perugia 1416 l'accampamento medievale dentro la Rocca Paolina.
Spettacolare. Veramente spettacolare.
No, ci sono stati dei bambini meravigliosi che hanno costretto i genitori a portarci lì 2-3 giorni a fila perché saranno innamorati di...
Cioè, poi fai una cosa itinerante,
certo,
cioè, no?
Certo, certo. Ma anche con Federico ci portiamo Federico.
No, lui rimane, no, siamo Federico.
Ma io
quindi so abbiamo la postazione del cerusico, la postazione della cucina, la postazione dell'armaiolo.
E adesso ci sarà il mecenate, la postazione del mecenate sarà lui.
Quindi anche a cucina, no?
Sì. E poi il bello del tanto di
ci ragioniamo.
Tanta gente coinvolgete.
Quanti siete tutti e quanta gente coinvolgete?
Siamo circa 25 persone al momento. Però destinata a crescere. Tanta gente vuole entrare, però noi abbiamo un codice interno da rispettare. Cioè quello famoso cavalleresco della serie, che non è scritto sul foglio nostro, ed è morale, è un codice morale da rispettare.
Cioè chi arriva firma.
Quindi chiaramente prima c'è un periodo di prova, ma non perché siamo gelosi, giustamente. Cioè per entrare in un circolo leggiano che vogliamo fare l'elite del circolo chiuso, però uno deve essere predisposto mentalmente al sacrificio, ad accogliere determinati valori, a volersi bene col prossimo e non venire a fare casino, perché
ci nella vuole schema l'umiltà, no?
Esatto. Nella schiena medievale poi trovare la testa calda, che come gli metti una spada a mano si fa prendere dalla virilità, soprattutto noi uomini, no? Poi c'è la spada a mano, sei Goldrake, sei invincibile, vai a fare a male a qualcuno. Questo chiaramente non deve succedere, non solo che ci facciamo male tra di noi, ma anche fa male a qualcuno del pubblico, perché ci sono delle norme di sicurezza da rispettare. Comunque le spade non sono affilate, ma sono spade che se ti arrivano ti aprono.
Sì.
C'ho cicatrici che lo possono testimoniare, anche altri ce l'hanno. E il ferro fa fiaccole se dai troppo forte, quindi il ferro parte. Quindi sei sottoposto anche a responsabilità, sono tutte cose che devi tenere in valutazione per l'incolumità di anche chi ti segue.
C'è capitato in un'uscita quella con Tadino che si è rotta una spada?
Si è rotta una spada, la mia, quando Tadino non è successo niente.
C'erano le transenne e tutto quanto.
Però se rompe una spada e il pezzo di spada vola, quello non lo puoi mettere da conto, perché una spada se rompe magari difettata, anche perché è la nuova.
Sì.
Però lo devi mettere da conto e devi stare a norme di sicurezza...
questa parte trafigge il colore uno
e adesso
no, anche se te prende così, vabbè, comunque
te prende così sfilata, quante persone coinvolge?
Sfilata dei nostri? Tutti
ok.
È raro chiunque. Che qualcuno non venga, perché non vedono l'ora, ma non vedono l'ora non tanto di fare i fighi tipo red carpet di portare il grifo.
Noi questo stiamo meglio quando facciamo l'accampamento. Appoggio Tripoli ci siamo diversi.
Sì, ma poi l'orgoglio di il nostro simbolo è il grifo. Siamo la compagnia del grifoncello e c'è l'orgoglio di portare il grifo in giro per l'Italia.
E i colori del
Perugia.
Questo è Perugia, sì. Il bello che si trasmette finalmente l'orgoglio di essere la parte città. Di un qualcosa.
Sì. Da notare che non è il grifo rampante,
bravo. Esatto.
Come è il simbolo ora del comune di Perugia, ma è quello su quattro zampe.
Con la spada
armata. Con la spada che era il primo grifo portato dai Perugini in battaglia
allora un momento di Super Quark con Vincenzo. Volevo chiederti una curiosità, è vero che il grifo e il leone del Palazzo dei Priori sono le copie?
Sì,
non sono sono i cloni degli originali, stanno dentro al Palazzo dei Priori. Gli originali bronzo
sono all'interno dei Palazzi dei Priori.
Perché la gente vede e dice: ma guarda, qui sono sempre restaurati.
E il leone, anche quello, ha una simbologia.
Ecco.
Perché non è il grifo, fa parte del simbolo cittadino. Mentre il leone era il partito guelfo.
Ecco.
Che Perugia era guelfa.
Ecco, molti hanno pensato a un'assonanza con Venezia, tempo. Visto che Venezia c'ha il leone, ma non vuol dire niente. Ecco.
Lì, ovviamente, si parla prima del periodo di braccio, 100, 200 anni prima, periodo comunale, 200, 300.
La Lega guelfa, infatti.
Sì, che c'erano proprio lì. L'Italia è divisa fra guelfi e ghibellini, cioè fra sostenitori dell'imperatore e sostenitori del Papa.
Ecco qua.
Infatti, Perugia prevalentemente insieme a Firenze nel centro Italia erano le due città principalmente guelfe, mentre le altre per contrapposizione erano ghibelline, parlano Umbria Toscana, le altre prevalentemente erano ghibelline, fatti con Siena, Arezzo.
Siena, voglia, quante ce ne siamo date.
Sì,
Arezzo anche, non c'è tipo di varietà.
Sì, ma anche con altre cittadine dell'Umbria, tipo Todi, di cui si diceva prima, Todi in maniera molto importante, Gubbio. Ci furono proprio delle guerre.
Quello, tra l'altro, ogni volta che passiamo lì sotto Palazzo dei Priori,
ci sono
andiamo a rendere omaggio al grifo. Chi ci vede dice: questi sono malati, sono male. Vai a spiegare tutto quello che c'è sta dietro.
Il leone ha proprio questa.
Ecco.
Com'è vestito da scudiero?
Vestito lo scudo?
No,
ma quelli porta i nostri.
Volevo dire.
Volevo dire una cosa anche rispetto a quello che diceva prima Tommy, no? Chi ha una passione nella società, una passione di storia, a scuola ovviamente non te la insegnano. Come diceva lui, cioè a scuola ti insegnano la storia, l'impero romano,
quattro righe,
a grandi linee,
in generale,
medioevo, periodo buio,
la propria città,
no? Sì, ma no, ma non te la insegnano
proprio
più. La spolverata, Rinascimento, Firenze, il Papa, lotta papato impero, le solite cose banali che poi arrivi al 500, finita la storia.
Ci sono stati un po' di artisti.
Quindi ovviamente sì, gli artisti poi lasciamo stare.
Vabbè, lì
proprio lasciamo
possiamo aprire una postilla sui medici, che i ragazzi hanno fatto le comparse.
Soprattutto le scene di bagarre, infatti ci si vede talmente poco perché sono tutte scene di bagarre, abbiamo fatto i corpi armati per i medici 2, sì. Anche lì con le livree nostre, tra l'altro, siamo riusciti in una scena di Città di Castello. È stato bello. Siamo partiti tutti insieme. Abbiamo dormito due notti a Volterra dentro Staghi Turismo. Un casino. Poi il giorno a registrare è stato
le
bello.
Cose,
però, sì.
Però è anche bello viverla, no?
Cioè,
lì sei fuori, sei a Volterra il nemico, no? La conquista e sei sul set di un film.
Se uno ci ha ascoltato,
sul set di un film devi stare zitto.
Andiamo con la musica, poi considerazioni finali, perché 5 minuti e poi ci diranno i loro contatti e tutto quanto, ecco, va bene? Alan Walker, Cuore di Diamante, ce l'ascoltiamo.
Vai, a dopo.
Hello sweet grief, I know you will be the death of me. Feel like the morning after ecstasy, I am drowning in an endless sea. Hello old friend, is the misery that knows no end. So I'm doing everything I can to make sure I never love again. I wish that I did not know where all broken lovers go. I wish that my heart was made of stone. I'm
Rieccoci qua, siamo arrivati alla fine. Cuore diamante, Alan Walker. Bella canzone. Bellissima canzone, molto anche medievaleggiante.
Sono arrivati alla fine, si è volata questa una mezzo.
Come non ti ergarbugare sull'ora?
No, no. Questo tempo è volato.
Questo tempo, beh. Ma la lingua italiana è tanto bella che ha grandi sfumature. Non è come la lingua inglese, no? Che quattro parole. Tante sfumature, tanti sinonimi.
Vabbè, iniziamo i nostri ospiti e poi dopo voi ci iniziamo a finire.
Cioè, è più forte di te. No,
no, in Cina capiscono, Nicola.
In Cina sì, in Cina mi capiscono, infatti. Non sono in Cina. Allora, creiamo i contatti della vostra associazione, intanto per chi vi volesse...
Guarda, vorrei tanto dirti, digita www, siamo antiquati anche su questo. Vai. Abbiamo un'umilissima pagina Facebook, Compagnia del Grifoncello.
Saluti, diciamo,
saluto tutti i ragazzi. Vorrei elencarne uno per uno, ma essendo 25 sì, diventa 10. Problematico. Poi fosse mai che me ne scordo uno, sono molto permalosi.
Bene,
no,
bene, bene, sono,
bene. Noi lo farei troppo la preferenza
a tutti i ragazzi.
Però sì, senza loro bisogna guardare al risultato. Siamo arrivati tutti quanti insieme. Nessun singolo avrebbe potuto fare una cosa.
Come definire questa vostra compagnia?
Darme.
Okay. Famiglia.
Famiglia.
Qualcosa dove poi lasciare tutto quanto la tua vita, di lì divertite e basta.
L'idea è abbastanza chiara,
Vi aspettiamo.
Assolutamente. Vi aspettiamo con gli altri ragazzi. Quindi...
Io intanto vi faccio i complimenti perché ad esempio seguo pochissimo la televisione e mi piace più la radio. Quindi io spero che si valorizzerà ancora più questo strumento che è veramente prezioso e vi auguro veramente, vi ringrazio anzi di...
Grazie a voi, vi aspettiamo con altri ragazzi.
Grazie a voi, insomma, mettete mi piace sulla pagina Facebook
metterci
loro,
anche
compagnia...
voi così tanta passione in quello che fate
la compagnia del Grifoncello,
quindi passione,
mi piace,
c'è passione, c'è.
Giacomo, vuoi dire qualcosa? Considerazione finale? Domande?
Considerazione finale è sempre emozionante, devo dire la verità. Mi avete fatto fare un viaggio nel tempo che in effetti non è la mia.
Vestiti così
no, mi immaginavo, sì, perché non è la mia tradizione. Io vengo dalla Sardegna, qui a Perugia, però mi sono sentito parte integrante. Infatti una domanda era, ma tutti possono entrare a far parte, sì, quindi, sì, oppure prediligete?
No, non siamo un gruppo elitario, siamo un gruppo molto umile. Chiaramente bisogna rispettare delle regole,
quello che dicevi prima,
sì,
no?
Sì. Quindi tutti possono entrare alla condizione che dopo un periodo di prova, come si fa in qualsiasi, non che uno debba mettere di dimostrare chissà cosa, ma dimostrare, ci piace la meritocrazia, se tu te meriti una cosa dentro
come cosa non diffusa ultimamente.
Beh, niente.
Come definiresti questa puntata, con la compagnia, questa compagnia, questo salto nel tempo?
Avvincente.
Grande.
Avvincente.
Subito la risposta immediata.
Sì, mi è arrivato subito.
Beh, non me lo chiede a me?
A te per ultimo, così finiamo in bellezza. Okay. No? Stefano?
Io avevo, mentre sentivo parlare loro, gli spezzoni dell'armata Brancaleone che mi passavano in fronte, i film di Monicelli.
Branca.
Leon.
Tu come definiresti invece questo viaggio nel tempo?
Anticonformista, sicuramente. È una bella battaglia.
Grossa, bravo. Grossa battaglia. Grazie.
Grazie. Grazie Vincenzo, con anche i contatti tuoi?
Sì, i contatti miei, anch'io semplicemente non ho il sito internet, però la pagina
Facebook,
sì, il profilo Vincenzo Cazzi artista,
e poi lo studio fotografico,
lo studio fotografico, attività Viale Filosofi, Foto PG Negozio, che c'è la pagina anche su Facebook, e poi ecco Feudalesimo, che questa pagina che gestisco su Facebook insieme ad altre persone che non sono di Perugia, e trattiamo di storia lì proprio
questo,
mondiale, questo
salto
non
nel,
solo italiana.
Questo salto nel tempo come finisci tu invece?
No, è interessante e devo dire anche, cioè, veramente notevole quello che la compagnia del Grifoncello fa, perché
tu sei prontissimo per entrare a far parte della compagnia.
Ma sì, quindi
sono prontissimo, devono darlo ovviamente.
Ti hanno convinto.
Facciamo l'arruolazio, facciamo, no?
Grazie a Fede. Tu come ultimo tuo... Io sono salto nel tempo, come finisce?
Salto nel tempo con un grandissimo spirito di organizzazione.
Io no, sto zitto, sennò...
Oh, fino all'ultimo.
Anzi, di aggregazione, direi. Oggi, allora,
faccio come i signori di un tempo, faccio il nobile.
Una aggregazione di lei, proprio
ricordo solamente appuntamento.
Dici la tua, invece...
No,
tu come la definiresti?
No, è stato interessante ritornare indietro nel tempo con le tradizioni della propria città, perché prima c'è una cosa giusta, Barba, si conosce la storia della propria città, non tutti la conoscono, e forse studiare, conoscerla meglio è un qualcosa che arricchisse
senso civico anche.
Bravo,
te come persona, quindi è stato utile, grazie.
Sì, abbiamo sforato di un minuto, direi che
se no ci vediamo prossimo, ecco. Dai 15 alle 17, passo lunedì dai 20:30
sempre con io e te, insomma se ci sarà anche Giacomo e loro, insomma,
ci saranno
tutti
e sabato con gli altri ragazzi,
perfettamente, quelli lunedì a lunedì prossimo e
sabato
vi salutiamo con la compagnia,
ciao, 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 ciao,
ciao, ciao, ciao,
ciao, alla prossima, ciao, ciao ragazzi. Greyhound station, paid in cash, as Lazarus.